Punto 10, ordine del giorno, richiesta di interventi e risorse per i danni derivanti da alluvioni e frane. Noi avevamo proposto questo documento da approvare come consiglio, avevamo mandato un programma qualche giorno fa. So che il gruppo 4043 non ha chiesto, insomma, delle modifiche, non mi erano arrivate richieste di modifiche neanche dall'altro gruppo consigliare. Sono arrivate pochi minuti prima dell'inizio del consiglio, quindi io adesso lo leggo tutto e lo metto in votazione con me. Se voi volete fare richiesta di eliminazione, chiederete l'emendamento, ma non c'è nemmeno stato il tempo di approfondire le motivazioni per cui volevate delle modifiche, di apportare delle modifiche, quindi io lo leggo per com'è. Il Consiglio Comunale di Mazzabotto, riunito nella seduta del 14 giugno 2023, premesso che a partire dal 2 maggio scorso abbondanti precipitazioni hanno colpito il territorio metropolitano bolognese, determinando il superamento dei livelli di allarme nei massimi storici mai registrati, le piogge hanno provocato allagamenti diffusi ed estesi notevoli criticità idrauliche e idrogeologiche, mettendo a rischio l'incolumità della popolazione, mettendo vittime e generando ingenti danni agli edifici e ai terreni agricoli, alle attività produttive e alle infrastrutture. Nuovamente nella notte tra il 16 e il 17 maggio e nei giorni successivi, una nuova ondata di maltempo ulteriormente colpito i comuni bolognesi e la regione Emilia-Romagna, causando la rottura di argini, inondazioni di fiumi, crollo di ponti, verificarsi di importanti frane in almeno 16 comuni del territorio metropolitano di Bologna, causando ulteriori vittime, ingenti numeri di sfollati, isolando diverse aree del territorio divenuti irraggiungibili. L'alluvione ha causato pesanti danni in riprese del territorio dei diversi comparti, in particolare al settore dell'agricoltura, residui e abitazioni, e non è ancora quantificabile il danno complessivo subito per effetto delle frane, gli smottamenti delle esondazioni, provocate sul territorio dalle precipitazioni eccezionali del mese di maggio. L'alluvione subita dal territorio della città metropolitana di Bologna e della Romagna è una calamità di rilevanza nazionale per gravità dei danni provocati alla città dell'area interessata, per l'impatto che ha e che avrà sul territorio statale, tenuto conto delle filiere produttive e agricole ad oggi compromesse. Dato atto che la massima organizzativa dei soccorsi, la protezione civile, le forze dell'ordine e l'imponente mobilitazione del volontariato hanno scongiurato danni più gravi, permesso di salvare cose e persone, testimoniando la vitalità e generosità del tessuto sociale metropolitano che non ha abbandonato i concittadini trovati in gravi difficoltà, considerato che l'esperienza maturata in occasione del sisma del 2012 rappresenta, per generale considerazione, un eccellente precedente da porre a base per l'organizzazione degli interventi di ripristino e di una gestione degli aiuti e dei ristori in grado di raggiungere capillarmente ed efficacemente tutti i soggetti che hanno riportato danni materiali, di consentire e supportare i comuni nella ricostruzione e nella ripresa dei territori. Atteso che, posti in essere gli aiuti puntuali immediati ai comuni colpiti, sarà necessario un coordinamento sul quadro delle opere necessarie per la prevenzione della sicurezza idrogeologica del territorio metropolitano, che permetta di consegnare alle future generazioni sicurezza e sostenibilità dello sviluppo sulla base di una consapevolezza mentale motivata e condivisa, manifesta cordoglio per le persone scomparse vicinanti ai loro familiari, esprime vicinanza e sostegno alla popolazione e alle imprese danneggiate, gratitudine a quanti in questi frangenti hanno manifestato il proprio impegno solidale per assistere e soccorrere le persone e le attività investite dai fenomeni alluvionali e franosi. Apprezza e sostiene i contenuti della dichiarazione congiunta tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni di imprese, delle professioni, degli istituti bancari, del terzo settore, le organizzazioni sindacali, cofirmatarie del patto per i lavori per il clima, per la gestione dell'emergenza, l'assistenza alla popolazione, alla ripresa economica e alla ricostruzione del territorio emiliano-romagnolo colpito dall'alluvione. Impegna la Giunta a rappresentare al Governo la necessità di adottare con tempestività i provvedimenti necessari al fine di affrontare l'emergenza, mettere in sicurezza il territorio, ricostruire in modo adeguato e in particolare prevedere un piano di ristori proporzionato e lo stanziamento di risorse adeguate per il supporto a famiglie, imprese, attività commerciali, artigianali, agricole, professionali colpiti, anche favorendo l'accesso a finanziamenti agevolati con garanzie statali, finalità della ricostruzione e la ripresa delle attività. prevedere che le risorse siano erogate tempestivamente e progressivamente adeguate nel tempo in relazione all'evoluzione della situazione dei danni subiti dalle famiglie e dai comparti produttivi, in particolare per quanto riguarda il settore agricolo. Disporre una moratoria per tutti gli adempimenti fiscali della durata congrua in relazione alla gravità della situazione di calamità in cui versa un vasto territorio regionale, e questo è stato fatto per il momento. E se poi ci sarà bisogno di aumentarlo, noi lo lasciamo per questo motivo, perché lo avevamo predisposto prima, che ci fosse il decreto fiscale. Riconoscere i contributi a fondo perduto per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa a uso produttivo e per servizi pubblici e privati a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantire la continuità produttiva per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose, agli edifici di interesse storico-artistico. Prevedere misure per il ripristino e il ristoro dei danni dei movimenti franosi e immobili, attività economiche e terreni agricoli, nonché il ripristino del ricupero della bonifica. Individuare strumenti ordinari di assistenza e ammortizzatori sociali a favore dei lavoratori, con una misura specifica per i lavoratori attentisti impiegati in agricoltura, nonché per i lavoratori stagionali, dipendenti e autonomi. E anche qui già in parte si è agito, ne do atto al governo in questo senso. Rafforzare l'indirizzo già espresso da ARERA per quanto concerne la sospensione delle bollette, adottando anche il blocco dei mutui e la sospensione dei termini per gli adempimenti tributari e contributivi nei comuni interessati dagli eventi. Su questo mi fermo un attimo perché volevo ricordare che per le zone isolate e per le case che insomma, sono state rese sostanzialmente inagibili, noi abbiamo previsto di spostare il termine per il pagamento dell'IMU e della TARI a dicembre e abbiamo pensato appunto di prevedere nel caso di case inagibili, il nostro regolamento lo prevede già, vedremo se riusciremo ad aumentare anche il contributo di diminuire del 50% l'IMU e ci muoveremo quando avremo contezza delle risorse che si rientreranno anche per dare un contributo per il pagamento della TARI a chi appunto non ha fruito dell'abitazione. Questo perché visitavamo il comune e noi quello che potevamo fare abbiamo iniziato a farlo, speriamo di poter fare di più. Prevedere immediatamente i sostegni. Ah no, qua, su qua, qui nominare tempestivamente il commissario straordinario per la ricostruzione sulla base dell'esperienza maturata a seguito del terremoto del 2012. Consentire l'accesso alle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea. Prevedere immediatamente sostegni economici per i comuni colpiti e per la città metropolitana, anticipando le somme necessarie all'esecuzione dei lavori, affinché possano procedere celermente alla ricostruzione e alla messa in sicurezza del territorio. Prevedere misure di semplificazione amministrativa e procedurale, comprese quelle previste per espropri, per la ricostruzione e per la realizzazione di opere e infrastrutture connesse alla prevenzione del dissesto idrogeologico. Dare sostegno ai comuni, a milioni dei comuni, alla città metropolitana con sospensione dei mutui, deroga a scadenza PNRR, assegnazione di personale tecnico prevedendo procedure straordinarie per l'assunzione di personale per la gestione della ricostruzione, superando i vincoli oggi esistenti. Disporre un piano straordinario per la ricostruzione, la manutenzione e la messa in sicurezza del territorio, frane, reticolo idrografico, mettendo in campo nuovi strumenti di programmazione e pianificazione, anche straordinaria, e un piano per il ripristino di strade e infrastrutture, anche attingendo a ulteriori possibili fondi derivanti dal PNRR, laddove questo sia possibile, in quanto coerente con la missione 2, componente 4 del medesimo. Disporre la proroga dei termini relativi agli interventi sugli edifici pubblici collegati alla regolazione denominata superbonus 110%, eliminando l'obbligatorietà dell'esecuzione del 60% dei lavori entro giugno 2023. Individuare il tavolo per il patto per i lavori per il clima, quale sede privilegiata del confronto fra istituzioni, corpi sociali e rappresentanti delle imprese sulle fare decisioni per assicurare un'efficace e rapida ripresa economica e la ricostruzione del territorio colpito. Inviare a invitare la città metropolitana di Bologna a istituire un gruppo di lavoro, ed è già stato fatto e deve essere consolidato però, di lavoro che studia e approfondisca gli eventi accaduti mettendo a disposizione di tutta la comunità dati, evidenze e ipotesi di lavoro in materia di manutenzione e cura del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico e gestione delle acque nel contesto bolognese. A porre in essere le indicazioni di ANCI in ordine al dissesto idrogeologico basate su trasparente monitoraggio degli interventi, programmazione, superamento delle gestioni straordinarie e semplificazione dei procedimenti per la realizzazione degli interventi, sia in termini amministrativi che di procedure per l'affidamento dei lavori di progettazione e realizzazione degli interventi, altrimenti non li costruiamo niente. Conferma dei provvedimenti e gli indirizzi adottati al fine di fermare il consumo di suolo, manutenzione del territorio con l'adozione di ogni possibile semplificazione in ordine alla pulizia degli alberi e alla manutenzione delle aree boschive, valorizzare delle aree per rispondere ai danni provocati dall'abbandono e dallo spopolamento attraverso una gestione sostenibile dei boschi e la valorizzazione di produzioni agricole di qualità, delocalizzazione, valutare la possibilità di attivare un fondo per le delocalizzazioni prevedendo meccanismi di incentivo e rimborso mirato per le delocalizzazioni di abitazioni e di strutture edilizie realizzate in zone che oggi risultano ad alto rischio alla luce dei fenomeni estremi che si abbattono sul territorio con maggiore frequenza. Questo è un ordine del giorno che è stato presentato anche in altri consigli comunali nella città metropolitana, quindi neanche oltre, quindi diciamo come base sono state usate anche le regioni. Quindi contempla più situazioni, alcune che non riguardano direttamente il nostro territorio, ma diventa un'azione unanime fatta da tanti, si è fatta da tanti comuni appunto della città metropolitana, sia della città metropolitana stessa che della regione che del governo, che sostanzialmente quello che fa è impegnare la giunta a chiedere e fare tutto quello che è elencato in questo lungo documento. Ci sono delle richieste e degli interventi. Prego, consigliere Battistini.
Allora, sindaco, sì, effettivamente lei ha sottolineato come il mio gruppo consigliare sia arrivato a pochi minuti dall'inizio di questo consiglio comunale a richiedere alcune modifiche, è vero, ce ne assumiamo tutta la responsabilità, se non fosse peraltro che l'ultima settimana è stata caratterizzata soprattutto per gli scriventi, per i sottoscritti, da un momento di totale difficoltà politica e umana. Come lei ben sa, presidente Silvio Berlusconi è stato ricoverato venerdì mattina a San Raffaele in condizioni critiche. Lunedì mattina il presidente Berlusconi ci ha lasciato. In tutto questo, chiaramente, per quanto noi non avessimo negli ultimi periodi stretti legami, stretti rapporti con il presidente, quello che invece sono i nostri riferimenti politici, regionali, istituzionali e nazionali, invece, ahimè, si sono fermati. Fermati perché davanti a una situazione così critica chiaramente prevale il rispetto umano, il senso umano e non solo quello ideologico. Detto questo però mi rendo conto che non tutti abbiano questo tipo di sensibilità, soprattutto quando questo accade in casa di altri, ma fa niente. Noi abbiamo una dignità d'animo che va oltre questo tipo di cose. Tornando nel merito del documento, noi abbiamo fatto alcune richieste, la prima fra cui lei capisce bene, sindaco, che nel momento in cui io mi trovo un capoverso in cui voi scrivete, considerato che l'esperienza maturata in occasione del sisma del 2012 rappresenta per generale considerazione un eccellente precedente da porre alla base di un'organizzazione degli interventi di ripristino, facendo riferimento, per farle breve, a quello che è stato il sisma che ha colpito le zone del Modenese nel 2012, ecco, io forse le vorrei ricordare che in quell'epoca Vasco Errani non fece un'ottima figura, dopo poco lasciò e la situazione che venne poi gestita nel Modenese da chi lo ha seguito non è stata una gestione così eccellente. Probabilmente la sua memoria invece torna ai tempi del terremoto dell'Aquila, dove lì sì che ci fu una vera e propria gestione eccellente. Allora, lei capisce, Sindaco, che diventa difficile per noi obiettivamente fare una marchetta al presidente di regione dell'epoca, quando abbiamo in quelle aule, in quegli anni e anche negli anni a seguire, contrastato le scelte, le modalità di intervento dei presidenti di regione. E quindi è la prima cosa che abbiamo chiesto di togliere, anche perché ai fini dell'importanza del documento questo non ha senso, nel senso che questo documento chiede delle cose importanti, sottolineare che nel 2012 chi ha gestito il sisma è stato bravo, bello, secondo voi, secondo me può anche essere eliminato. Secondo voi abbiamo chiesto di modificare il punto, il capoverso che dice apprezza e sostiene i contenuti della dichiarazione congiunta tra la Regione di Emilia-Romagna e l'associazione d'impresa. Ecco, allora, quella dichiarazione, Sindaco, in realtà fa delle domande, richiede delle cose che ha indirizzato al governo, che avrebbe dovuto fare la Regione stessa all'epoca prima che accadesse quanto avvenuto. Abbiamo poi chiesto, esattamente uguale al punto precedente, nella parte dispositiva dove impegna la Giunta a eliminare un piccolo capoverso sulla base dell'esperienza maturata a seguito del terremoto 2012, quindi esattamente un copia e incolla di quello che ho detto prima. E poi nel rileggere attentamente abbiamo colto una sottiglietta che forse non so se sia un errore di forma, un errore morfologico della lingua italiana o invece una scelta di fatto. Nella parte dove voi chiedete impegniamo la Giunta a chiedere al governo, a un certo punto fa un elenco di cose che tutto sommato si possono anche chiedere al presidente Meloni senza alcun tipo di problema. Sono certo che sia il presidente Meloni che il vice ministro Bignami abbia l'intenzione di applicarsi su questo tipo di richieste. Ce n'è una nel fondo, qui però non siamo allo stadio e quella non è una curva, quindi io chiedo il rispetto massimo dell'aula in cui oggi voi state sedendo, perché già la seconda o la terza volta che avremo delle cose che il segretario non richiama, a me personalmente infastidiscono, quindi vi chiedo di rispettare l'aula. Detto questo, nella parte finale voi chiedete di inviare alla città metropolitana di Bologna di istituire un gruppo di lavoro, giustamente, e a porre in essere le indicazioni di ANCI in ordine al dissesto idrologico basate su, e fatto un elenco. Ecco, ma questo elenco è di competenza della Regione Emilia-Romagna, non del governo. Quindi impegniamo la Giunta a richiedere al governo la lista di cose che avete scritto prima. Però l'ultima parte non possiamo chiedere alla Giunta che lo chieda al governo, perché è di competenza della Regione stessa, cioè andiamo a chiedere alla Giunta regionale che chieda al governo, che il governo richieda alla stessa Giunta di fare queste cose. C'è qualcosa che non va bene, la trasparenza nel monitoraggio degli interventi è di competenza regionale, la programmazione degli interventi sarà di competenza regionale, il superamento delle gestioni straordinarie e semplificazioni dei procedimenti sarà di competenza regionale. Questo perché, Sindaco? Perché questa emergenza si divide su due livelli. Ci sarà nominato, ed è stato nominato, se non oggi, forse ieri, commissario dell'emergenza Bonaccini per il ripristino emergenziale, cioè nell'immediato. Sarà poi nominato a breve, da quello che abbiamo capito dalle ultime fonti, commissario per la ricostruzione e la gestione dell'emergenza, il vice ministro onorevole Galeazzo Bignami. Quindi capisce bene che bisogna tenere conto di questi due livelli. Allora, posto che impegniamo la Giunta a chiedere al governo, quindi al vice ministro, la prima parte di cose che elencate, la seconda in realtà noi la dobbiamo chiedere alla Regione e a maggior ragione al commissario. Ecco, vedete, è così, noi abbiamo...
Impegna la Giunta a rappresentare, ci sono un elenco, una serie di...
Puntato.
Poi un altro pezzo è per la città metropolitana e un altro è porre in essere le indicazioni, quindi la Giunta stessa.
La Giunta stessa, sì, però avendo... Allora va specificato meglio, perché in realtà, mettendo come primo capoverso a rappresentare il governo, tutta quella parte lì segue il cappello di rappresentare al governo. Quindi o noi rispecifichiamo o lo mettiamo prima, quindi mettiamo prima quello che chiediamo alla Giunta in quanto Giunta e basta, e poi mettiamo l'elenco che deve rappresentare al governo, o se no si rischia la sovrapposizione. Semplicemente io, dove lei scrive a porre in essere l'indicazione di ANCI, di sollecitare la Giunta regionale a porre in essere le indicazioni di ANCI. secondo me aggiungendo questo ce la caviamo e salviamo capre e cavoli. Queste sono le uniche modifiche, mi lasci dire sindaco che non è la prima volta che arriviamo in questo consiglio o a pochi minuti prima o addirittura durante il consiglio anche su nostre mozioni ad emendarle, a modificarle e ad accettarle. Ora che si voglia dire, siete arrivati all'ultimo, non abbiamo tempo di parlarne fra di noi, vorrei ricordarvi che quando noi abbiamo presentato delle mozioni di ordini del giorno, voi le avete emendate durante il consiglio e noi in 5 secondi abbiamo cercato giustamente capendo il motivo e le motivazioni di venirvi incontro e accettarle. Quindi è sempre una questione, come posso dire, di come facciamo politica noi e come fate politica voi.
Va bene, dunque, se il punto è che si vogliono togliere delle cose perché si reputa che la Regione Emilia-Romagna non sia stata in grado di gestire il post-sisma, io non sono d'accordo e sono d'accordo con quanto scritto nell'ordine del giorno, quindi credo che non sia quella la motivazione, invece io credo proprio che per fortuna è stata gestita come è stata gestita qui in Emilia Romagna e non come è stato fatto altrove e mi auguro che venga gestita nello stesso modo anche questa fase di ricostruzione. Per cui se è proprio questo il punto io rinnovo e confermo che l'ordine del giorno per quanto ci riguarda rimane così. Quindi fate come ritenete opportuno.
Grazie.
Possiamo quindi mettere in votazione se sono gli interventi? Allora, chi approva l'ordine del giorno? Chi si astiene? Chi è contrario? Grazie. Adesso c'è una richiesta di espressione di cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi. E lascio la parola alla richiesta di presidente.
Ma fare su questo punto solo una.
No, però chiedi la parola.
Chiedo la parola prima che inizi. Grazie. Scusate, allora. Il mio pensiero personale e politico mi può non essere allineato sulla storia politica del fu Berlusconi Silvio. Volete evitare di partecipare ad un secolo politico in sua memoria? Lascio questa sala del Consiglio Comunale, evitando così la mia presenza al vostro messaggio, messaggio che comunque è reputo lecito per la vostra appartenenza politica. Pongo le mie condoglianze alla famiglia. Buonasera.
Grazie. Prego, consigliere Murata.
Grazie. Allora, Agostino Catalano. Emanuele Rosa.
No, però scusate, l'intervento era mio, no, però non funziona così.
Un attimo,
cioè, perché la mia era seguire. Cioè,
il consigliere Borghi ha motivato perché andava via. Questo intervento forse viene fatto alla fine.
Eh beh, certo. Scusate.
Vorrei farlo prima.
Ma no, cioè, ma non funziona
perché
vuole
lasciare la c'è una dichiarazione di abbandono dell'aula.
Ma no,
questo è stato.
Però, abbandonare l'aula, quando dura questo messaggio?
Due minuti, neanche c'è il problema.
Ma non fugare, ma ragazzi, ma che pagliacciata lo stiamo scherzando? Ma no, abbandoni l'aula, basta! Abbandoni l'aula, basta! Ma no,
la richiesta è così!
Ma scusate, la richiesta è nostra, ma cosa fate?
Prima il consigliere Battistini.
Avrei... Mi alzo in piedi per senso di rispetto e mi rendo conto che lo stesso rispetto che sto richiedendo io invece le persone che abbandonano l'aula probabilmente non riescano ad averlo. Gentile sindaco, gentili colleghi, questo è il momento del cordoglio e della preghiera. Chi mi conosce sa che difficilmente leggo i miei interventi in aula, ma in questo caso la commozione, la tristezza e il senso di vuoto che mi pervade avrebbero rischiato una scena vuota. La morte del presidente e senatore Silvio Berlusconi ci mette davanti a un dispiacere immenso, ma anche alla consapevolezza di aver guardato ad un uomo, come anche il presidente della Repubblica Mattarella ci ha ricordato, che ha segnato per sempre la storia del nostro paese nel modo di fare. L'esperienza politica di Silvio Berlusconi nasce sulle macerie di Tangentopoli,
da quel tentativo di purificare la politica dei suoi limiti ed errori, ma che poi ha finito per buttare via il bambino con tutta l'acqua sporca, come succede un po' con tutte le rivoluzioni. Il presidente Berlusconi in quel momento storico vide un grande rischio, e cioè quello di perdere una cosa preziosissima, la politica stessa. La sua discesa in campo fu un esempio chiaro di vivere la politica come servizio, innovandola e rendendola di nuovo popolare. Io ho sempre pensato, come Erasmo da Rotterdam, che le cose più grandi nella vita e nella storia siano sempre frutto non della ragione, ma di una sana, lungimirante, visionaria follia. Lascio per qualche istante i temi squisitamente locali per ricordare le parole che sono sempre state motore dell'azione di un uomo ineguagliabile come è stato il presidente Silvio Berlusconi. Una lungimirante follia che lo ha mosso come imprenditore di rare acume e coraggio, politico visionario e di fine intelletto. Comunicatore del fascino assoluto, uomo di Stato che più di ogni visionario e ha segnato la vita di questo paese con la sua presenza così tangibile e così costante. Come innovatore autentico e uomo che ha rivoluzionato ogni ambito nel quale è entrato. Dopo di lui nulla di ciò che ha affrontato è stato più come prima, motivo per cui si può dire che Berlusconi è e sarà sempre presente nel nostro paese. In queste ore le tante manifestazioni di cordoglio e stima sono la riprova che il legame instaurato con gli italiani, con il nostro paese, con i leader del mondo, ha radici profonde come la sua storia da imprenditore, politico e soprattutto di visionario. Già, è questo il termine che più contraddistingue la sua vita. Non è un caso che il presidente della Repubblica Mattarella abbia in questi giorni appunto evidenziato come il cavaliere sia stato capace di segnare la storia d'Italia. Non è un caso che avversari politici di sempre come Romano Prodi ne abbiano ricordato le differenti posizioni politiche, che però non sono mai trascesi su piani sconvenienti ed errati, bensì ne abbia ricordato il suo determinante sostegno alla causa europea. Non è ancora un caso se, oltre ai leader del mondo, il Papa in questi giorni abbia ricordato la tempra nelle sue battaglie sempre energiche. Silvio Berlusconi, infatti, era soprattutto un instancabile combattente, un uomo che non ha mai esitato, non ha mai tentennato nel difendere le sue convinzioni e i suoi credi. Proprio quel coraggio, quella determinazione ne hanno fatto uno degli uomini più influenti della storia d'Italia e di certo non solo degli ultimi 30 anni. Quante volte aveva proposto il presidente Berlusconi un salto nel buio, ben pochi gli davano credito? Ha impresso vere e proprie svolte nel mondo della politica, dell'impresa e della comunicazione, da autentico e visionario innovatore. Ha realizzato Milano 2 40 anni fa portando l'idea di una città più green e smart di quelle attuali. Se in Italia sono nate le TV e i mezzi di comunicazione nazionali che trasmettevano in simultanea facendo d'alternativa all'informazione della TV di Stato, infatti, è solo esclusivamente grazie a lui e alla comunità di impresa che ha saputo creare intorno a sé con oltre 30.000 dipendenti. Ha fondato Forza Italia, partito in cui orgogliosamente milito, per fermare l'allegra macchina da guerra del comunismo di Achille Occhetto. Con lui l'Italia ha ritrovato l'orgoglio di chi non deve farsi imporre limiti, di chi non deve mai darsi per vinto. È riuscito, non dimentichiamolo, a far stringere la mano a Putin e a Bush, sciogliendo la cortina di ferro e avvicinando la Russia e la NATO. Un uomo anche divisivo, non c'è dubbio, ma chiunque non è disposto a battersi per i propri principi con qualsiasi mediazione, con qualsiasi compromesso, divisivo lo è per forza. Ha portato sul tetto del mondo il Milan e ha reso glorioso il piccolo Monza. Innovatore in ogni campo, nelle costruzioni, nello sport, nella televisione, nella pubblicità, nella comunicazione e anche nella politica, aprendo nuove strade che poi in tanti, diciamo pure tutti, hanno dovuto seguire. Imprenditore tra i più grandi e amati. Il più longevo presidente del Consiglio della nostra Repubblica, non solo un grande politico, ma un vero statista. Io oserei dire il miglior statista degli ultimi 150 anni. Una figura che ha rappresentato un riferimento per chi credeva e crede in una vera rivoluzione liberale, moderata e europeista, garante della libertà della persona come valore non negoziabile. Va riconosciuto a lui un ruolo fondamentale avendo sdoganato il centrodestra, togliendolo dal cono d'ombra nel quale il pensiero comune voleva relegarlo e portandolo a poter essere una forza politica e di governo capace di raccogliere, come fa adesso, un importante consenso. Tutti coloro che guardano quei valori, quegli ideali, quella famiglia politica oggi non possono che sentirsi orfani, consapevoli che nessuno può e potrà incarnare quello spirito come fece Silvio Berlusconi sin dal 1998. C'è un punto che mi ha sempre colpito ed è il motivo per cui oggi faccio parte di Forza Italia. Il presidente Berlusconi non ha tenuto le cose buone solo per sé, ma ha deciso di impegnarsi per un paese distrutto da Tangentopoli che non credeva più nella politica, dando voce all'Italia del buonsenso. Ha recuperato lo spirito originale dei padri costituenti, mettendo insieme i mondi moderati di estrazione cattolica, liberale e socialista, la cui naturale fioritura è il saldo posizionamento di Forza Italia in Europa e nel PPE. Il comune denominatore fra loro è il concetto di sacralità, di centralità della persona. Sì, lui vedeva questa sacralità della persona incarnata in un europeismo senza regole, erede diretto dei padri fondatori come Schumann, De Gasperi, Adenauer, che in quella costruzione, quella dell'Unione Europea, videro un, anzi, il baluardo della libertà, della pace nel mondo. La storia umana e politica di Berlusconi è riassunta per me dalle parole libertà e identità nazionale, liberale e riformista, che sono l'eredità che lascia a chi ama la vera buona politica. Chi mi conosce bene, ha vissuto con me la mia esperienza politica, può capire quanto io rispettassi, supportassi e ammirassi il cavaliere Silvio Berlusconi. Ci siamo conosciuti di persona 10 anni fa a Roma. Gli ho stretto la mano e lui ha esordito così: candidato sindaco, sei molto giovane, bravo. E in quale comune? Marzabotto, risposi io. Allora hai scelto di stare in trincea, in una terra così difficile. Bene, credi sempre in ciò che fai, nei tuoi valori, e farai bene per la tua terra e per i tuoi cittadini. Silvio era così, nonostante tutto, nonostante la convenienza. Diciamolo, lui ha ispirato per primo in me la voglia di impegnarmi per il mio paese. Grazie a lui, in questa avventura ho imparato molto, ho conosciuto persone speciali e ho portato avanti battaglie enormi. Ho sempre combattuto per difendere il suo nome ed il mio pensiero, nome sotto cui sono stato candidato diverse volte in diversi ruoli, e ne vado orgoglioso. Amava i giovani, sì, amava tanto i giovani, tanto da aprirci spesso le porte di casa sua per trasmetterci qualcosa. Ho imparato ad apprezzarlo a scuola, dove tutti lo odiavano ed erano ossessionati da lui, e dove io nel 2001, entrando con la sua foto, appena eletto presidente del Consiglio, rubato da un inserto del settimanale TV Sorrisi e Cantoni, fui spedito in presidenza e sanzionato per politica attiva in classe. Lì ho capito che doveva avere qualcosa di straordinario quest'uomo e mi sono avvicinato al partito. E da lì mi ha insegnato tanto. Ha amato questo paese dedicandogli tutta la vita e ha speso tutte le forze per l'Italia, fino all'ultimo giorno, anche andando oltre le sue forze. Non c'è di più da dire se non citare con le sue parole quella che per me è la sua essenza d'essere, l'ispirazione alla quale noi dovremmo fare riferimento pensando a lui. Dopo ogni traguardo ce n'è sempre un altro. Quindi non c'è mai una felicità definitiva, un momento di felicità definitiva. Perché non appena raggiungi quello che ti sei prefissato, subito scatta in te un obiettivo successivo e quindi ti trovi già teso oltre la siepe, verso un traguardo diverso. Per me non c'è una felicità ipotizzabile come una tappa che si raggiunge e in cui si può sostare, e credo che, in fondo, questa sia una piacevole condanna. Credo che l'inverso, quello di accontentarsi di ciò che si è, quello di essere soddisfatti della situazione in cui ci si trova, abbia anche alcuni inconvenienti. Quindi personalmente dico, spero che questa mia esistenza terrena possa terminare mentre io sono teso a raggiungere un altro traguardo oltre la siepe. Il presidente stava lavorando a un traguardo oltre la siepe. E allora, presidente, scusaci, perdonaci. Sai perché non eravamo tutti sotto la finestra dell'ospedale? Perché noi pensavamo che questo giorno non arrivasse mai. Perché ci hai abituato e ci hai insegnato, perché hai avuto l'onore, il piacere e la fortuna di incontrarti, che ci si rialza sempre. Ci siamo illusi che tu fossi eterno, per colpa della tua saggezza, della tua lungimiranza, della tua forza e della tua passione. Ci hai insegnato che la politica è servizio per il paese, anche a scapito dei propri affetti, delle proprie amicizie e della propria tranquillità giudiziaria. Ci hai insegnato, e lo hai fatto con milioni di persone e di giovani, che si deve lottare anche quando la meta sembra lontana, osteggiata da tutti e quasi un sogno. Abbiamo cantato centinaia di volte gli inni che tu hai fatto scrivere non per Forza Italia, ma per l'Italia. E per quanto mi riguarda, ci ha insegnato che la giustizia è un diritto prima ancora che un valore, e lo è il garantismo. Tu ce l'hai insegnato a costo di mettere in pericolo la tua serenità, quella della tua famiglia, quella dei tuoi figli. Ricordo quando ci ripetevi che passavi settimane, giorni, mesi, anni a difenderti nelle aule di giustizia per la libertà, e tutti noi abbiamo gioito ad ogni tua soluzione. Come ogni volta che si verificava ciò che tu nei tuoi discorsi ci raccontavi, noi abbiamo detto aveva ragione Berlusconi. Io davvero, Presidente, penso di essere stato onorato nell'aver solo potuto essere una goccia di quel sole, un'Italia libera e giusta. Quando sono stato in Europa, a confronto con politici di tutta Europa e tutto il mondo, qualcuno sempre diceva l'Italia è Berlusconi. E per noi era così, il centrodestra era nato grazie a Berlusconi. Lo ribadisco, sei stato un bravo papà, un fantastico imprenditore e un imparagonabile statista. Noi oggi ti piangiamo. Io lo faccio raramente, ma in questi giorni non riesco a non piangere, a non ricordarti col tuo magnetico sorriso. Perché oggi non ho solo perso un idolo, un leader, un mentore. Ho perso un uomo che era il nostro papà, la nostra certezza. E proprio per questo ci hai illusi che ancora una volta saresti tornato da noi, per questo noi non siamo venuti sotto la tua finestra sostenente a cantare gli inni e l'inno d'Italia che ci hai insegnato ad amare. Perché come tutti gli eterni sognatori che credono ai propri supereroi, sanno che quest'ultimi non potranno mai morire e tu per noi eri il nostro supereroe. Noi saremmo venuti, Presidente, ed oggi, forse come tu avresti voluto, ci stiamo chiamando per condividere questo dolore che non sappiamo spiegare ed affrontare. Ancora oggi, in piazza, Presidente, nessuno ci poteva credere. Presidente, una sola promessa, non ti deluderemo, non molleremo mai. Ameremo l'Italia come ci ha insegnato e la renderemo più giusta e libera. Questa credo sia l'eredità politica che Silvio Berlusconi, al di là delle naturali simpatie o antipatie personali, lascia a tutti e che dovrebbero non essere, disperse. Pertanto, colleghi consiglieri, quei pochi che restano, e questo la dice lunga, ritenevo doveroso ricordarlo anche con queste parole. Ricordandolo nel ruolo che per la nostra comunità politica, per il nostro paese, ha saputo mettere in campo, con quella concretezza che lo ha sempre caratterizzato. Grazie, Presidente, grazie di cuore. Tutti dobbiamo esserti grati, tutti, perché con il tuo operato hai dato tanto a tutti. Buon viaggio, Presidente, riposa in pace.
Di Silvio Berlusconi. È finito il consiglio comunale.